Lo so, a volte si mischiano le cose e anche le sigle, questo non è un bene, quindi andrebbe sempre ricordato. Però, la sigla vera che state ascoltando e a cui dovete dare retta in questo momento è quella di Pop Sera. Buon pomeriggio alla Massima Bacchetta da tutta la redazione di Radio Popolare. Da adesso fino alle 8:30 insieme per vedere lo sviluppo delle notizie, ovviamente in primo piano quella su Milano, l'inchiesta sull'urbanistica. Allora, ultimissima notizia arriva, anzi viene fatto sapere da fonti dell'assessore Tancredi, quello per cui la procura di Milano della programmazione urbanistica, della rigenerazione urbana anzi, ha chiesto l'arresto, la disponibilità è data al sindaco Sala di presentare le proprie dimissioni. La disponibilità è l'ultimo elemento di sviluppo su questa ovviamente inchiesta di Milano.
Grazie, parere della giunta.
Lo sfondo audio che state sentendo invece arriva in
grazie
diretta.
Presidente, parere negativo.
Esatto, dal Consiglio Comunale. Grazie. Di Milano, che avete già sentito, trasmetto in diretta sulle nostre frequenze quando si è parlato opposizioni e maggioranza della vicenda dell'inchiesta. Poi in questo momento il Consiglio Comunale sta andando avanti con alcuni voti, diciamo, su alcune mozioni. Un po' di elementi tratteremo ovviamente da qui alle 7:30, non soltanto legati alla inchiesta, diciamo, di Milano, anche su altre notizie, ma tutta di certo la prima parte la dedicheremo a questo.
Contrari, nessun astenuto, il Consiglio respinge.
Va bene, questo è il Consiglio Comunale e altrettanto dal Consiglio Comunale lo stava seguendo per noi in diretta in questo pomeriggio Michele Crosti. Stanno andando a chiudere su delle mozioni, giusto, ma che non per forza c'entrano con l'inchiesta in questo momento.
Sì, scusami,
figurati.
C'è un problema logistico.
Ah,
che okay. Devo uscire.
Cioè, ti stanno cacciando?
No, è perché sta arrivando lo Guccioni e dobbiamo uscire dal consiglio perché non si può parlare. Il consiglio.
Ah, ok, beh, è comprensibilmente. Tu adesso sei lì in consiglio.
Sì,
ma...
sì, stanno facendo i 100.000 emendamenti che sono stati presentati alla variazione di bilancio che devono fare entro la fine di luglio e che quindi richiederà un po' di procedure da cosa. Ecco, davanti
dal consiglio comunale, Michelino, per sintesi brevissima, ovviamente, il sindaco non c'era. Dalle opposizioni
lunedì in aula,
esatto, dalle opposizioni a partire da Fratelli d'Italia la richiesta di dimissioni alla giunta, quasi al di là dell'inchiesta della serie,
qualcuno
però qui
alla giunta, qualcuno chiedeva del sindaco,
esatto. Comunque, qualcuno del sindaco, qualcuno della giunta,
limitati a chiedere le dimissioni
da parte invece della maggioranza e del Partito Democratico.
Non ha espresso, tranne due consiglieri, di tutti solidarietà nei confronti del sindaco e sulla volontà di continuare.
Ecco, sulla volontà di continuare, allora partiamo da qua, non so se tu abbia, quando hai vicino a te la capogruppo del Partito Democratico.
Ce l'ho qua, te la passo così gli parli direttamente.
Grazie mille, ciao, ovviamente Michelino. Beatrice Uguccioni, capogruppo del Partito Democratico, benvenuta.
Grazie, buonasera a tutti e a tutte.
Senta Uguccioni, abbiamo sentito il suo intervento in Consiglio Comunale di appoggio a non solo al sindaco Sala, ma anche alla storia e all'esperienza di questa giunta. Parto dall'ultima notizia arrivata da ambienti dell'assessore Tancredi, disponibilità a dimissioni nelle mani del sindaco Sala. Primo lo sapeva, secondo come lo commenta?
Vediamo quale sarà lo sviluppo a fronte di questa comunicazione che l'assessore Tancredi ha fatto al sindaco.
Nelle mani del sindaco comunque, che sembra, come dire, delle richieste sono arrivate e pare di capire decida il sindaco sulle dimissioni.
Beh, l'assessore ha dato questa sua disponibilità a fronte di una questi accadimenti, peraltro letti sui giornali, e chiaramente essendo una nomina fiduciaria del sindaco, sarà il sindaco a dover decidere.
Senta Guccioni,
vediamo come sarà l'evoluzione.
Su quello che ha detto dal punto di vista in consiglio comunale, no? Dell'appoggio e della prosecuzione dell'esperienza di giunta, in queste ore anche da varie parti del suo stesso partito, il Partito Democratico, sono arrivate ovviamente una quantità, diciamo così, universale di solidarietà e di vicinanza al sindaco. Sul dopo accenti diversi, perché per esempio poco fa dalla regione Maiorino ha detto: giunta Sala vada avanti, serve però una svolta sull'urbanistica. Lei ha parlato di esperienza che continua, io vado già al primo passaggio, cioè il come continua. Per esempio da quello che aveva annunciato il sindaco, già nei prossimi giorni, a partire da lunedì, diciamo, poteva essere sullo stadio, delle decisioni di giunta e poi per arrivare a una stretta finale. Nella maggioranza altri come i Verdi così hanno detto: beh, però sulle questioni delicate fermiamoci. Lei?
Allora, innanzitutto ci tengo a dire che evidentemente noi consiglieri comunali compattamente abbiamo espresso la nostra opinione, non solo la nostra solidarietà, la volontà di andare avanti di fronte a una città che indubbiamente in questi anni è migliorata, consapevoli chiaramente che si devono affrontare altre sfide, che ci sono sicuramente criticità e questioni da affrontare con nuova rinnovata energia per un progetto nuovo di città, senza rinnegare il passato, ma affrontando quelli che sono i temi attuali, che possono valere dal welfare fino al tema della casa, perché ovviamente la città è un corpo vivo che muta e chiaramente una sana amministrazione deve saper affrontare le nuove sfide nella consapevolezza che si è fatto bene e che si può anche migliorare laddove ci sono state magari delle difficoltà non affrontate. Questa è la posizione granitica, diciamo così, del gruppo consigliare e anche del PD metropolitano. Sui commenti di altri rappresentanti del nostro partito preferisco non commentare, penso che possano impegnarsi nelle attività per cui sono stati eletti. E è chiaro che a fronte degli accadimenti di questi giorni, di queste ore, si faranno le necessarie valutazioni su tutti i temi che abbiamo ancora aperto.
Cioè si occupino delle cose per le quali sono stati eletti, il riferimento è a Maiorino e alla svolta richiesta sull'urbanistica, quindi cioè non c'è non sono loro che se ne, non è lui che se ne deve occupare, e quindi siete voi, e allora lo chiedo a lei: serve o no,
diciamo,
una svolta sull'urbanistica?
Come amministrazione, ma questo l'abbiamo sempre detto in tempi, mi permetta di dire, diciamo così, non sospetti. Abbiamo modificato.
Sì, però nel frattempo sono intervenute delle richieste d'arresto.
Certo, ma sto dicendo, dal punto di vista dell'urbanistica sono stati apportati dei nuovi criteri significativi rispetto alla nomina della commissione paesaggio. Come sapete tutti, sono stati bloccati i cantieri, non c'è nessuna preclusione rispetto a delle migliorie rispetto al tema urbanistico, tenendo distinte quelle che devono essere delle giuste politiche dell'abitare con, e quando parlavo prima di sfide nuove da affrontare, è chiaro che ci deve essere una modifica anche d'approccio rispetto al tema casa piuttosto che tema PGT. Questo non vuol dire rinnegare le politiche che sono state fatte nel passato, al netto di quello che emergerà o delle sentenze che verranno poi emesse, perché ricordo, i garantisti, non ci sono i garantisti a corrente alternata, se si è garantisti si attende la sentenza e non si giudica prima.
È quello che si fa nel frattempo. Sullo stadio, la possibilità di procedere già in giunta per le operazioni di vendita?
Sullo stadio ricordo che casualmente, contestualmente o poco dopo le notizie di ieri, il TAR ha dato ragione al Comune rispetto alla questione del vincolo sul
per
MEA.
Quello glielo chiedo, perché se il TAR avesse deciso la sospensiva non si poteva procedere, adesso sì, e quindi le chiedo, cioè, è opportuno farlo o no?
Allora, la dico con una battuta, ogni giorno va affrontato con le proprie criticità. Al momento non esiste nessuna delibera di giunta, quindi inutile commentare una questione del genere.
Beh, mi scusi, però era il sindaco che ha detto, tolta la questione del TAR, il mio progetto è la prossima settimana, andando di calendario, andare con una delibera di giunta. E quindi siete favorevoli o no che si arrivi a quella cosa già nella settimana entrante?
Il sindaco lo ha detto evidentemente nei giorni precedenti agli ultimi accadimenti e noi possiamo ragionare su qualcosa eventualmente che verrà, se verrà approvato. Al momento non mi risulta che sia all'ordine del giorno,
Quindi aspettate che sia
neanche
il
della
sindaco
giunta.
che decide?
No, noi non aspettiamo che sia il sindaco che decide. L'amministrazione lavora per atti. Se il Consiglio deve approvare una delibera di giunta, prima evidentemente la delibera di giunta deve esistere. Al momento non esiste nessuna delibera di giunta. Non credo che a breve se ne discuterà.
Ok, quello che mi permettevo di chiederle, almeno nelle intenzioni, è se lei sarebbe contenta o no, favorevole o no, a che ci fosse questa delibera di giunta, ma che non c'è ancora, ne abbiamo in effetti notizia. Senta, Guccioni, come immagina i prossimi tempi, visto che alla scadenza naturale della consiliatura mancano 2 anni? Come immagina questi tempi prossimi venturi?
Il nostro compito è quello di lavorare sempre più alacremente, guardando quelle che sono le reali necessità della nostra città. Laddove non sono state messe a terra delle azioni sufficienti, occorrerà evidentemente integrarle e potenziarle. Laddove ma al meglio diciamo, è necessario sempre lavorare sempre di più, anche laddove si è fatto bene, ma soprattutto laddove ci fossero delle lacune, prenderne consapevolezza e cercare di mitigarle.
Qualora, l'ultima domanda, qualora, come dire, il magistrato, il GIP, accogliesse le richieste della Procura, per esempio, di arresti nei confronti di una figura politica come quella dell'assessore e non ci fosse, cioè diciamo, voi sareste a quel punto per le dimissioni di un assessore in quella condizione o non lo chiedereste
Io
oppure?
non sono abituata a fare dei ragionamenti in funzione di qualcosa che potrà accadere successivamente.
Ah.
Aspettiamo, come stanno aspettando tutti, quello che accadrà, se accadrà, e poi faremo le necessarie, dovute e ovvie valutazioni del caso.
Cioè, quando il GIP deciderà lì, vi porrete il problema lì se valutare l'opportunità delle dimissioni o meno, se non ancora non ci fossero state.
Beh, al momento c'è stata una richiesta, bisogna capire appunto se il GIP accoglierà questa richiesta con i dati evidentemente che starà valutando in queste ore, in questi giorni. Grazie
Capisco. La ringrazio molto, Guccioni.
a lei.
Grazie,
Grazie,
grazie.
buon lavoro.
Capogruppo in Consiglio Comunale del Partito Democratico. Partito Democratico che per cronaca vi dico che cosa ha fatto sapere a livello metropolitano e quindi quello a cui faceva riferimento Ugo Cioni con il segretario metropolitano Alessandro Capelli. Continuiamo a sostenere il lavoro che il sindaco Sala e l'amministrazione dovranno fare nei prossimi 2 anni, nel pieno rispetto della magistratura, attendiamo con fiducia l'evoluzione dei fatti, incluso quanto appreso dai giornali. Anche per noi è importante capire i contorni, siamo sicuri che ogni decisione individuale sarà presa a tutela propria del centro-sinistra milanese. Il riferimento invece a Pierfrancesco Maiorino, che è in regione, ma sempre per lo stesso partito, il Partito Democratico, Giunta Sala vada avanti, in sostanza fatto sapere, ma quello con cui si chiude, diciamo, in questi 2 anni che abbiamo davanti, come annunciato dall'amministrazione stessa nel recente passato, si deve imprimere una svolta nel campo urbanistico, e questo era quello che la capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Marino ha commentato, si occupino delle cose, per le quali sono stati eletti. A proposito dell'inchiesta, ovviamente la mattinata è cominciata per tutti, diciamo, con la nuova notizia, tra virgolette, che è all'interno di quella di quell'indagine della procura c'è dentro anche la figura del sindaco come indagato. Poi sono seguiti i commenti allucinanti, ha detto il sindaco che io debba saperlo dai giornali, eccetera. Il sistema l'abbiamo già descritto ieri, quello ipotizzato dai magistrati, no? Cioè un deragliamento, diciamo così, in un sistema di favori tra interessi dei costruttori, interessi dei vari professionisti, di queste figure dei mediatori, e poi il ruolo della politica nel momento in cui è stato direttamente coinvolto in un assessore della Giunta Sala. Vi faccio ascoltare un'intervista di Lele Liguori con Alberto Vannucci, che insegna scienza politica all'Università di Pisa, ma è uno studioso della corruzione in Italia. Prima domanda, ovviamente, che idea si è fatto su quello che è emerso finora e quindi necessariamente dalle pagine dei giornali riprese dai testi della procura sull'inchiesta di Milano.
Quello che emerge chiaramente è una saldatura di interessi opachi, in qualche caso occulti, che l'inchiesta permette quantomeno di portare alla luce, che lega diverse componenti, no? Sicuramente la componente sul versante privato, imprenditoriale, immobiliaristi, i gestori di questi fondi che investono nel settore immobiliare a Milano e che sono in qualche modo appaiono come il dominus all'interno di questa rete di relazioni, rispetto alla quale il ruolo che dovrebbe essere del controllo, della supervisione amministrativa, diventa un ruolo quasi ancillare, servente. Si mettono al servizio, rispondono alle istanze che vengono da chi ovviamente opera secondo una logica di profitto. E la cosa interessante è che gli attori, i soggetti che dovrebbero farsi portatori degli interessi collettivi all'interno di questo triangolo di ferro di relazioni che sembra emergere dall'inchiesta, cioè i soggetti politici, i decisori politici, quelli almeno che sono stati chiamati in causa, appunto, anziché prendersi cura degli interessi collettivi, diventano una sorta di intermediario che lega gli altri soggetti che hanno maggiori competenze tecniche, che tengono insieme questa rete di relazioni e che risolvono gli intoppi.
Professor Vannucci, secondo lei chi è il soggetto forte tra questi tre? Sono gli edificatori, i costruttori, come si diceva, oppure la politica?
Ma è il ruolo chiaramente dominante all'interno di questa rete di relazione di chi regge i cordoni della borsa, e quindi ovviamente i soggetti che operano, diciamo, sul settore privato, imprenditoriale, quelli che investono capitali e realizzano queste grandi operazioni, speculazioni immobiliari, emergono chiaramente come soggetti con un ruolo centrale all'interno di questa vicenda, anche perché quando trovano qualche intoppo hanno, come dire, i mezzi, le risorse, evidentemente anche le conoscenze, le relazioni giuste per scioglierli, questi intoppi, per superarli, e che siano i regolamenti, che siano i pareri delle varie commissioni, e tutto viene in qualche modo bypassato attraverso la capacità di fare che cosa? Di offrire consulenze, sontuose consulenze, quindi con una situazione di conflitto di interessi gigantesco.
Certo, enorme da tutte le parti. Professor Vannucci, ancora un'altra domanda che riguarda il modello Milano, lo si è chiamato in questi termini non solo in questa occasione, ma è da tempo che si usa questa espressione per dire che cosa? Ci sono diverse accezioni, ma la prevalente è quella che va a identificare un sistema dove si garantisce alle imprese che costruiscono palazzi, grattacieli, meno regole e la possibilità di pagare anche meno soldi in termini di oneri di urbanizzazione. Che sistema è questo?
È un modello, mi verrebbe da dire, malato, che immagina, come dire, uno sviluppo indefinito di questi grandi progetti immobiliari, che fondamentalmente vede il soggetto pubblico abdicare dal proprio ruolo di controllo, di supervisione, di indirizzo, di programmazione sulla base di una logica di profitto, perché poi i soggetti privati a quello aspirano.
Quindi se il soggetto pubblico abdica vuol dire che in qualche modo il bene comune finisce sotto i tacchi.
È la cura degli interessi collettivi, la raccolta delle istanze, di quelli che sono i reali bisogni dei cittadini riguardo appunto al governo del territorio, dove costruire, come costruire, cosa costruire, tutto passa in secondo piano o viene dimenticato, perché quello che prevale è la logica di profitto dei costruttori, di coloro che queste risorse le investono e le vogliono mettere a profitto naturalmente. E nel profitto una quota deve essere destinata a comprarsi i favori, i pareri dei decisori, di quelli che poi in qualche modo potrebbero frapporre ostacoli, ma hanno asservito la propria funzione di controllo e di cura degli interessi collettivi appunto a interessi privati e quindi per definizione particolaristici.
Un'ultima domanda: questa storia segnala anche che si è fatta un'operazione di pressione, di trasformazione anche delle parole in alcuni casi. Ad esempio, non si parla più di urbanistica quando si fa riferimento ad esempio ad un assessorato del Comune di Milano, si parla di rigenerazione urbana. È come se l'urbanistica, una scienza, no, appunto del governo del territorio, avendo cura del bene comune, quella roba suonasse troppo vecchia e invece occorresse utilizzare qualcosa di nuovo, di più virgolette moderno alla page, come rigenerazione urbana. Lei che cosa ne pensa? Anche le parole sono state cambiate?
Eh sì, per citare una fonte autorevole, le parole sono importanti e quando le si plasmano, le si riformulano, si generano questi neologismi che sembrano, quindi è una sorta di operazione da specchietto per le allodole, cioè si nasconde la sostanza di quella che, come dire, è un'operazione che investe profondi interessi collettivi urbani di chi nella realtà urbana vive la propria vita quotidiana, e li si ammanta di questa patina modernista, verrebbe da dire, che presuppone un'idea appunto di sviluppo indefinito che poi, guarda caso, si traduce sempre nel profitto di pochi, nell'interesse di pochi. Quindi ecco, attenzione all'utilizzo delle parole. Ecco, concordo sul fatto che non soltanto in questo ambito, nella definizione dell'assessorato in questo caso, ma in molti altri ambiti, il tentativo di piegare le parole o di modificare l'utilizzo tradizionale di parole nasconde, come dire, giochi non dichiarabili, ecco, interessi non dichiarabili.
Alberto Vannucci, studioso della corruzione in Italia, insegna scienze politiche all'Università di Pisa, l'intervista era di Lele Liguori, parlava dell'uso delle parole e parlava anche degli interessi dei costruttori. Il punto è che effetto fa quello che sta capitando a Milano, anche questa inchiesta. Saluto Andrea Di Stefano, che è con noi in onda, e ti dico una prima cosa, Andrea, che per esempio vedo oggi pomeriggio che la Redo SGR, definito primo gestore di fondi immobiliari che crea valore condiviso attraverso l'housing sociale e la rigenerazione urbana, ha annunciato che rinuncia a 3 progetti già ammessi al finanziamento dal Ministero sugli studentati, cioè Rogoredo, Greco, Breda e San Leonardo a Milano, totale 1.500 passaposti, e dice un casino a causa dei ritardi che si accumulano nel rilascio dei titoli, eccetera. È un antipasto, diciamo, di quello di cui poteva parlare Vannucci prima, cioè la questione è che ci sono ovviamente intrecci di interessi, i costruttori hanno degli interessi, poi ci vuole l'olio della politica e bisogna vedere in nome di chi lo fa e di come lo fa, dell'interesse pubblico o degli interessi privati, lì bisogna vedere, ma diciamo, chi sono questi fondi che a Milano hanno la potenza di metterci soldi in tutti questi anni dietro a Catella, per esempio?
Ma allora, diciamo innanzitutto che Catella e Coima, che è la sua società, sono solo gli interpreti di un trend internazionale molto forte, perché a un certo punto, diciamo, quasi in corrispondenza con la vicenda della crisi dei mutui subprime, è partita l'onda delle società di gestione del risparmio legate al cosiddetto real estate, certo, che sarebbe appunto l'immobiliare. Questo trend è un trend soprattutto anglosassone, il traino è Londra e ovviamente gli Stati Uniti, e poi questo si è riversato in Italia, e in Italia in particolare su Milano, anche grazie alle attività proprio di Catella, che era presente su questo mercato già prima che questo trend arrivasse, e lui l'ha interpretato prima nel tempo. I fondi che si muovono da questo punto di vista sono fondi dedicati della finanza internazionale. Questo meccanismo è destinato alla fine a cambiare molto le regole del gioco. Per capirsi, Coima non costruisce nulla, fa solo girare i soldi e gestisce sostanzialmente le attività, ma non è un operatore immobiliare vecchio stile. Noi veniamo da una storia a Milano in cui c'era il Sabionat, come lo chiamavano, forse tu te lo ricordi.
Aspetta, devi spostarti un pochino perché si impala la linea, cioè non è l'Igresti, per intendersi. Aia, no, ho detto
non è propriamente l'Igresti, ma io l'ho considerato sempre l'Igresti del terzo millennio, nel senso che è stato il migliore interprete di questo trend, è stato ovviamente in grado di costruire le relazioni con questi fondi internazionali. In questo momento, tanto per darvi un'idea, Coima gestisce circa 10 miliardi di fondi SGR che gli hanno affidato appunto la gestione di questi fondi per operazioni immobiliari, compreso per capirsi di Banca Intesa, perché poi Coima, oltre a gestire le risorse, individuare dove è possibile fare il cosiddetto sviluppo, anche una società specifica che si occupa poi invece del management.
Appunto.
Di superfici.
Ma Andrea, ma ti chiedo in un minuto esatto, occhio al tempi, ma in una situazione del genere, se si inceppa la macchina, questi fondi, con tanta facilità con cui sono arrivati, se ne vanno? E dopo questi fondi, chi è che è lì che aspetta di arrivare? C'è qualcuno?
Non se ne vanno, non se ne vanno, secondo me. La macchina non si inceppa comunque, può avere dei rallentamenti. Il caso di Redo che tu hai citato poi è molto particolare, perché Redo è in realtà davvero una filiazione del social housing, è un parto di Fondazione Cariplo ed era nata nell'idea, secondo me ormai apertamente fallita, che ci fosse uno social housing di mercato, ma le condizioni create proprio da questi fondi e la speculazione immobiliare, in particolare su Milano, hanno di fatto fatto saltare anche questa prospettiva.
Quindi non se ne vanno, allora bisogna vedere poi come si intrecceranno con la macchina che si inceppa, almeno che al momento...
Può essere solo un cambio di... Coima può essere considerato uno che ha fatto un po' troppo, ha avuto un ruolo da kingmaker eccessivo, e quindi un po' di ridimensionamento è probabile, ma non se ne vanno sicuramente.
Grazie Andrea Di Stefano, peccato per il collegamento un po' ballerino, ma mi sembra che si sia capito tutto molto chiaramente. Sono le 7 in punto, è Pop Sera, siamo in diretta, ci fermiamo 2 minuti e mezzo e continuiamo poi con altri temi. Sei minuti dopo le 7, Radio Popolare e Pop Sera in diretta, vi ricordo alle 7:30 le notizie di Popolare Network. Oggi lei stessa, parlando davanti alla CISL, diciamo così, l'ha nominata quella cifra, 1000 giorni, 1000 giorni di governo di Giorgia Meloni. Nessuno stupore nel suo commento, non sono abituata a autoincensarmi e quindi guardo più le cose che non vanno, eccetera. C'è una cosa che però caratterizza forse questi 1000 giorni di governo. Convivenza, come se niente fosse, tra dati strabilianti citati costantemente dal governo o da chi, diciamo, gli fa da sponda e quindi a livello di slogan li ricorderete, i record nell'occupazione, mai stati così, mai stati così. E poi tutto quello che contemporaneamente i vari dati, gli stessi che parlano delle occupazioni, dei salari, della produzione industriale, della ricchezza, del potere d'acquisto, ti raccontano un'altra situazione. E a fianco a questo, e non è scollegato, uno stile di governo. Quasi a celebrare i 1000 giorni, diciamo così, di governo di Giorgia Meloni, Massimo Alberti ci racconta un passaggio che viene portato in Parlamento dalla maggioranza e che ha a che fare un po' con i temi che vi sto dicendo. Prego Massimo, benvenuto.
Buonasera Massimo, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Per raccontare quello che è successo oggi serve fare un piccolo passo indietro. E cosa è successo negli ultimi mesi, negli ultimi anni? È successo che in tema di salari ci sono stati degli interventi della magistratura, in particolare della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, sostanzialmente su ricorsi per lo più presentati dai sindacati di base, che contestavano alcuni contratti. Alcuni erano veri e propri contratti pirata, cioè quelli firmati da sindacati ma anche da associazioni datoriali farlocche o creati ad hoc, ma parliamo anche di contratti come quello sui servizi fiduciari, quello delle guardie giurate, firmati da CGIL, CISL e UIL, e portavano questi ricorsi perché questi contratti presentavano sostanzialmente dei salari sotto la soglia di povertà. La magistratura e la Cassazione sono intervenute sulla base dell'articolo 36 della Costituzione, quello che ci dice che un salario deve essere dignitoso, di fatto dichiarando illegali e incostituzionali questi contratti e obbligando le aziende non solo ad aumentare gli stipendi tenendo come soglia, diciamo così, il dato Istat salariale che consente ad un salario di essere sopra la soglia di povertà, ma anche al pagamento degli arretrati per tutti quegli anni in cui quei salari illegali sono stati erogati ai lavoratori. Oggi è successo che al Senato è stato infilato in un decreto, il decreto sull'ex Ilva, un emendamento presentato da un senatore di Fratelli d'Italia, pugliese, che limita l'intervento della magistratura su questo tipo di contratti di fatto illegali e complica la vita cercando di rendere difficile il ricorso da parte dei lavoratori. Sostanzialmente adesso cosa succede? Quando interveniva la magistratura non solo imponeva anche il pagamento degli arretrati, ma dava modo ai lavoratori di richiedergli entro 5 anni anche dopo la fine del rapporto di lavoro. Questo perché? Per tutelare i lavoratori precari dall'avviare cause che potrebbero compromettere nel posto di lavoro, soprattutto dopo la fine dell'articolo 18. L'emendamento introduce a 6 mesi la prescrizione e quindi la possibilità per il lavoratore di richiedere gli arretrati e da rapporto di lavoro in corso. Per cui io, se ho un contratto precario e magari un salario che è sotto la soglia di povertà, sono scoraggiato dal fare ricorso al mio stesso datore di lavoro, perché chiaramente la paura è che poi magari non mi rinnova il contratto o mi licenzia o mi manda via. E limita questo emendamento anche, pone dei paletti ai magistrati che possono intervenire solo per salari non contrattati dalle parti e solo in caso di una non meglio precisata grave inadeguatezza di quel salario. Questo ovviamente pone dei limiti, non solo sui contratti, ma anche sui contratti pirata, che formalmente sono, avvengono dopo una contrattazione tra le parti, farlocche, ma comunque dalle parti. Sono insorti giuslavoristi che hanno fatto dei comunicati, CGL UIL, curiosamente non la CISL da cui oggi era Meloni, e anche le opposizioni che per una volta compatte hanno chiesto al governo e alla ministra del lavoro di rifar ritirare quella che a tutti gli effetti è una vessazione dei lavoratori più deboli, ma anche un regalo alle imprese che fanno concorrenza sleale con salari che sono stati di fatto dichiarati illegali. È una legalizzazione del lavoro dichiaratamente sottopagato, potremmo dire, oltre che una sfida all'articolo 36 della Costituzione, ma anche magistrati che lo fanno applicare.
Allora, diamo il benvenuto a Mario Turco. Benvenuto, grazie di essere con noi, senatore del Movimento 5 Stelle.
Grazie e buonasera a tutti.
Senta, piccoli emendamenti crescono con effetti pratici, cioè quasi più difficili da spiegare che negli effetti che poi a chi gli tocca toccherà pagare, scontare una cosa come quello di oggi.
Ma oggi è successo veramente qualcosa di gravissimo, perché mentre eravamo in Commissione Industria a esaminare gli emendamenti, tra gli emendamenti dell'ultima ora è arrivato questo emendamento da parte della maggioranza del senatore Poglisi di Fratelli d'Italia, che va a questo punto a legalizzare il sottosalario dei lavoratori, limitandone peraltro anche la possibilità di adire l'azione giudiziaria, e quindi in aperto contrasto peraltro con l'articolo 36 della Costituzione, così come è stato spiegato poc'anzi. Noi nell'andare a esaminare questi emendamenti ci siamo accorti subito di questo emendamento di Fratelli d'Italia e abbiamo chiesto subito il ritiro alla ministra Calderone e soprattutto al governo e alla Presidente del Consiglio, perché qui il salario minimo legale il governo non lo vuole introdurre, non vuole introdurre la norma contro il fiscal drag, che è un'altra emergenza, perché il drenaggio fiscale sta a seguito dell'inflazione, sta riducendo il potere di acquisto nonostante i piccoli aumenti salariali che abbiamo avuto in questi anni, e questa norma la dice tutta sulla considerazione del salario povero, perché oggi noi abbiamo lavoratori che percepiscono delle retribuzioni che non gli permettono di superare la soglia di povertà, se ne contano circa 2 milioni e 800 mila lavoratori, e questa è una vera e propria dichiarazione di guerra ai lavoratori e ai loro diritti.
Sì, io spero di averla spiegata bene, perché è una cosa che apparentemente è molto tecnica, ma sul piano del principio, come dicevamo, è devastante. C'è da dire anche un'altra cosa, peraltro, che su questi interventi della magistratura relativi ai salari, che si sono poi moltiplicati perché sono moltiplicati i ricorsi, la maggioranza e il governo in qualche modo gliel'avevano giurata che avrebbero fatto qualcosa per cercare di limitare quelle che loro chiamavano l'ingerenza della magistratura. Diciamo che quelle ingerenze da un lato andavano a colmare anche un problema che c'è nella contrattazione, che è poi quello che si presume, che si prospetta anche di fare l'inserimento del salario minimo, e la stessa magistratura diceva in questi interventi sulla necessità di un salario minimo. Questo non è andato giù e l'intervento della maggioranza è avvenuto in questo modo, anche, diciamolo pure, parecchio subdolo, perché comunque fatto non alla luce del sole e non apertamente. Ecco, ci sono stati segnali della maggioranza o dal governo di ravvedimento su questo, che è, appunto, è palesemente una porcheria, per chiamarla col suo nome?
Allora, lei dice delle cose giuste. L'ingerenza della magistratura ben venga quando la magistratura interviene laddove la politica non fornisce delle soluzioni. Il tema dei salari poveri è un tema ormai acclarato. L'OCSE nell'ultimo rapporto ha confermato che i salari in Italia, e siamo gli unici paesi OCSE, sono fermi da oltre 30 anni, abbiamo perso un potere di acquisto nel corso dell'inflazione che si è aggirata intorno al 14% e oltre su alcuni beni, soprattutto sui beni primari, e nell'ultimo rapporto dice che nonostante qualche rinnovo contrattuale e uno su tre ancora dei lavoratori deve ancora ricevere il rinnovo contrattuale e nonostante il cuneo fiscale, il potere di acquisto dei lavoratori si è ridotto di circa il 7%. Quindi questo significa che con la pressione fiscale a oltre il 42% è aumentata di un punto percentuale, con l'inflazione alta che ha eroso i salari, con i mancati interventi da parte del governo, i lavoratori stanno pagando questa crisi, prima energetica, poi bellica, poi del commercio, è una crisi generale che la stanno pagando solo i lavoratori. E questa ingerenza della magistratura con queste sentenze non fa altro che rispettare e ripristinare il diritto costituzionale all'equa retribuzione. Ora, un lavoratore che non riceve un'equa retribuzione fino a oggi, può invocare la magistratura per il riconoscimento del suo diritto costituzionale all'equa retribuzione, laddove questo emendamento non fosse ritirato, a questo punto diventa impossibile e difficile per i lavoratori invocare l'equa retribuzione.
Certo.
Noi su questo faremo delle barricate fortissime, siamo stati i primi a denunciare questo intervento scomposto da parte del governo e della magistratura, e noi siamo pronti a fare battaglia sia in commissione la settimana prossima e sia fuori dal palazzo.
Anche perché, come dicevamo, fortunatamente tutte le opposizioni poi venute dietro.
Sì,
senatore Turco, prima di salutarla, abbiamo tempi un po' stretti, mi perdoni, le volevo fare un'altra domanda, perché lei è di Taranto, e a proposito di forzare la mano e di forzature, una notizia che è arrivata poco fa. Con una forzatura il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha approvato l'autorizzazione di impatto ambientale per l'ex Ilva di Taranto, nonostante il no degli enti locali tarantini, che consente all'acciaieria di continuare a produrre sostanzialmente alle condizioni attuali, quindi col carbone, con tutte le problematiche ambientali e di salute che la città continua a subire. Questo anche in vista dell'appuntamento del 31 luglio, quando si dovrà approvare l'accordo di programma sulla decarbonizzazione dell'acciaieria o presunta tale. Ecco, anche qui c'è stata appunto una forzatura, e immagino che anche su questo abbiate da dire.
Beh sì, questa forzatura da parte del governo e del ministro Urso è una licenza a continuare a uccidere, perché quella fabbrica inquina, non lo dice una parte della politica, ma lo dice la scienza, lo dicono le sentenze dei tribunali, lo dice l'Istituto Superiore della Sanità, lo dice il Tribunale Europeo sui diritti dell'uomo, la CEDU, quindi è ormai una fabbrica che uccide, e questa autorizzazione integrata ambientale non fa altro che prorogare l'utilizzo del carbone per altri 12 anni, dà la licenza a riaccendere tre altoforni, di cui uno diventa un inceneritore dove bruciare oltre 50.000 tonnellate di plastica. L'accordo interministeriale non è la soluzione al problema Ilva, perché oggi l'unica certezza che noi abbiamo è l'AIA, questa autorizzazione integrata ambientale. L'accordo interministeriale è un libro dei sogni che non risolve il problema dell'inquinamento, perché uno, perché si prendono degli accordi senza il gestore, senza chi li deve realizzare, non dice chi e quando mettere i soldi e quanti soldi servono, perché in base ai tecnici, le valutazioni tecniche, servono 6 miliardi che non si sa chi li metterà, e dopodiché il gas oggi non garantisce né la sostenibilità ambientale e né quella economica, perché il gas costa 10 volte più rispetto al carbone, e se già Ilva oggi accumula perdite per 100 milioni al mese, con il gas ne perderà ancora di più soldi, e quindi l'intervento pubblico sarà ancora più massiccio a sostegno di una fabbrica che non produce ormai acciaio da diversi anni. La si tiene aperta giusto perché la politica non ha il coraggio di risolvere la questione dei lavoratori e la questione ambientale.
E come pensa che finirà sta vicenda? Come pensa che si concluderà?
Anche perché di mezzo c'è un pronunciamento del tribunale, anche perché senatore, c'è di mezzo anche un pronunciamento del tribunale di Milano che deve arrivare.
Noi ci auguriamo che la magistratura intervenga in maniera oggettiva, perché quest'area, che peraltro contiene oltre 460 prescrizioni che richiederanno oltre 1 miliardo di investimento, e noi non abbiamo la certezza di chi metterà anche questi soldi per continuare a produrre a carbone. Quindi io mi auguro che il Tribunale di Milano intervenga nuovamente a ripristinare il diritto costituzionale alla salute, ad un ambiente sano e soprattutto ad un lavoro pulito e non a un lavoro sporco di morte e di inquinamento.
Scusi, prima praticamente si è interrotta la voce quando le ho detto come immagina che finirà però questa vicenda.
Ma io spero e mi auguro, sia come cittadino, sia come tecnico, perché sono un professore universitario, sia come vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che il Tribunale di Milano bocci l'autorizzazione integrata ambientale, e poi siamo in attesa anche di alcuni ricorsi che abbiamo fatto a Bruxelles per ripristinare il diritto ad avere un lavoro pulito e il diritto ad avere un ambiente sano in cui far vivere i nostri figli.
Sì, oggi peraltro a proposito di Bruxelles c'è stato anche l'intervento, non so come definirlo, del garante o del che
del mediatore
esattamente, grazie
è
per
un ricorso che abbiamo fatto noi del Movimento 5 Stelle,
esattamente, che sostanzialmente dovrà fare delle indagini sul perché la Commissione europea, di fronte ad una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia proprio per l'inquinamento dell'Ilva, ad un certo punto si sia fermata e non abbia fatto più nulla.
Sì, noi abbiamo fatto questo ricorso per il fatto che c'è stata questa apertura di infrazione nel 2013 e a fronte di questa procedura di infrazione Bruxelles è rimasta completamente ferma senza valutare ciò che è accaduto in questi oltre 10 anni, dove Ilva continua ancora a produrre inquinando. Peraltro oggi la fabbrica è completamente spenta, perché dopo aver speso 1,5 miliardi di soldi pubblici in questi oltre 2 anni e mezzo di governo Meloni, il risultato sapete qual è stato? È l'esplosione della FO1, dove 8 persone, per fortuna, che erano in pausa pranzo, non sono decedute, perché è esploso questo altoforno che era stato appena inaugurato dal ministro Urso. Quindi questa la dice tutta sulla sostenibilità economica e ambientale e sanitaria di questo impianto, che andrebbe chiuso nelle sue fonti inquinanti, e poi se si deve produrre, si deve produrre in maniera green, così come stanno facendo altri paesi, e l'unica strada è quella dell'idrogeno verde, che noi stiamo sostenendo, con un intervento pubblico definitivo, perché il privato non può garantire gli investimenti pubblici sostenibili nel nostro paese. Sono dei fondi europei che possiamo intercettare per l'idrogeno verde, come stanno facendo la Svezia, la Norvegia, l'Austria, ma anche la Germania, e noi siamo fermi ancora nella prospettiva di poter decarbonizzare a gas una fabbrica che non sarà sostenibile, ripeto, né economicamente né ambientalmente.
Mario Turco, la ringrazio molto di essere stato con noi.
Grazie,
buongiorno, senatore del Movimento 5 Stelle, Massimo Alberti, grazie, ovviamente aggiornamenti nel giornale radio.
Tra l'altro oggi a proposito di fatti e cose è stato approvato anche l'ennesimo condono per chi non paga le tasse, così, per divertirsi.
A ridingeten, si diceva.
Ciao.
Tra 5 minuti esatti le notizie di Popolare Network, poi come sempre vi ricordo Metro Regione a seguire, anche oggi nuovi sviluppi sull'inchiesta di Milano. L'ultima notizia in ordine di tempo, ve lo ricordo, è la disponibilità fatta sapere dall'assessore Tancredi alla rigenerazione urbana, insomma quello per cui da poco era chiesto l'arresto, a dimettersi dalla giunta nelle mani del sindaco Sala. Dalle 8 poi ritorniamo in onda, ne parliamo, ne vorrei parlare anche con voi, perché ieri, giorno della notizia, diciamo, su Milano, poi quando sono uscito ho passato la serata in giro e un sacco di gente ovviamente che aveva avuto la notizia, diceva: ma cos'è, cosa, com'è che sta andando, cosa vogliono, cosa, di cosa li accusano, eccetera. Poi oggi sono passate 9 ore, vorrei capire se se ne sta parlando in giro, quindi non che per forza mi telefoniate per dirmi la vostra, ma cioè è un tema che viene sollevato, utilizzato nei bar, eccetera, e come? Vabbè, ma ci sentiamo dopo, dopo le notizie di Popolare Network e dopo Mezza Regione. Minuti dopo le 8. Buona serata da Massimo Bacchetti, di nuovo benvenuti sulle frequenze di Radio Popolare Pop Sera. Insieme fino alle 8:30, come vi preannunciavo prima di dare la linea al notiziari locale e nazionale, resterei su Milano con voi, con tutte voi e tutti voi che ci ascoltate, per una questione. La notizia dell'inchiesta su Milano, delle richieste d'arresto, il coinvolgimento poi di Sala, data poco più di 24 ore a questo punto. Ieri sera, alla fine della trasmissione, mi è capitato di uscire, andare in giro così, e le reazioni, almeno che ho sentito io in giro dove andavo, era un po': ma che cavolo sta succedendo? E mi chiedevano anche le specifiche dell'inchiesta, eccetera. C'è però un conto da fare, cioè di come una città come Milano sta prendendo una cosa del genere, non soltanto dei diretti interessati, il ceto politico, i costruttori, eccetera, ma la città in sé. Che i destini della giunta di Milano Sala poi da tempo siano accompagnati da polemiche anche di un pezzo di città che si è sentita abbandonata, che ha dichiarato una propria espulsione, che l'ha denunciata, diciamo, dalla città, e anche di esclusione da questo modello di sviluppo che la città segue e seguiva da anni, è una cosa. Però mi piacerebbe capire da voi con che, se la si sta seguendo e come, non solo da voi direttamente che siete all'ascolto, ma da voi in queste 24 ore, ieri sera, oggi, in giro, parlandone o non parlandone, cioè è cosa di cui si parla e in che termini? Perché ovviamente siamo di fronte a un'inchiesta, siamo di fronte a un tempo sospeso, tra virgolette, da un punto di vista giudiziario, perché il GIP dovrà decidere sugli arresti, eccetera. La cronaca della politica ve la stiamo dando, oggi vi abbiamo fatto sentire quello che in Consiglio Comunale è andato in scena. Le varie prese di posizione tra l'imbarazzato o no all'interno della maggioranza, anche all'interno del Partito Democratico, anche frasi di diversi toni tra chi chiede di discontinuità sull'urbanistica, chi invece dice, la maggioranza, diciamo il PD metropolitano e anche quello in Consiglio Comunale, che dice no, siamo con Sala, andiamo avanti, eccetera. Tra ieri e oggi, il vostro giro di conoscenze, i luoghi che avete frequentato, eccetera, è un tema che avete sentito sollevare oppure no? E come? In che termini? Se mi chiamate allo 02 33 001 001 per telefonarmi in diretta oppure al 331 6214 013 per i vostri messaggi. Vi leggo SMS, WhatsApp, Telegram, le mail se volete a diretta@popolarenetwork.it. Intanto saluto Jacopo Tondelli, benvenuto.
Buonasera.
Buonasera, grazie. Buonasera Jacopo Tondelli, direttore degli Stati Generali. E conta, cioè ha una sua rilevanza secondo te di come la città, diciamo, prende quello che sta capitando? Perché poi adesso io non lo so se vada fino alla fine la consigliatura o no, cioè l'esperienza della giunta sala, non lo so, ma prima o poi delle elezioni ci saranno e poi comunque il clima nei confronti di un'esperienza politica di una giunta monta sempre piano piano, dipende quali sono gli umori, dipende come vengono prese le cose, eccetera. Come, secondo te, con che clima, in che clima atterra un'inchiesta come quella che sta scuotendo la giunta?
Ma allora, la domanda è ovviamente pertinente, certo che conta, si fa abbastanza fatica a misurarla uscendo dalle bolle che frequentiamo, no? Che poi, sì, insomma, per definizione sono parte di quello che siamo, ci definiscono, orientano i nostri pensieri, le nostre discussioni. Quello che posso dire, ma non ha nessun valore statistico, è che rispetto alle recenti inchieste, sempre nel campo, diciamo, dell'urbanistica e dell'immobiliare, alcune delle quali vedevano anche qualche protagonista comune, penso la BEIC, che vedeva anche l'indagato, l'architetto Stefano Boeri, per esempio, questa volta è la prima volta, ma ripeto, può essere un caso, che ne ho sentito parlare per strada, in un paio di occasioni. Una in realtà era perché camminavo dalle parti di Melchiorre Gioia a Porta Nuova e ho sentito persone citare il nome di Catella, il nome di Boeri, ecco, legate all'inchiesta. Questa chiaramente ha una proporzione diversa, perché è la prima, anche, non possiamo dimenticarci, che arriva direttamente a livello politico. Sì, per Sala, lo citavi poco fa, indagato in una posizione invero marginale dal punto di vista giudiziario, ma sicuramente per Giancarlo Tancredi, l'assessore all'urbanistica. Noi sono anni, diciamo così, di inchieste, polemiche, dubbi che mai erano arrivati a livello politico, certo, okay, dell'amministrazione politica. Al massimo qualche funzionario sospettato di essere un mariuolo, come si diceva una trentina d'anni fa, e non sto facendo paragoni perché le proporzioni sono veramente diverse. Quindi, dopodiché io penso che su una parte ampiamente maggioritaria della popolazione questa inchiesta, ma in generale le questioni, diciamo, etico-politiche, abbia un impatto molto limitato. Aggiungiamoci che è estate e da questo punto di vista mi sembra di capire che la strategia anche delle forze di maggioranza sia più o meno confermata tra ieri e oggi, cioè tra prima della notizia del fatto che l'indagine riguardava anche il sindaco a dopo, sia di provare a far passare la nottata e poi si vedrà. I comunicati che leggo, le note che ho visto arrivare dalla politica mi sembrano queste.
E infatti è per quello che te lo chiedevo, perché poi conta il livello di attenzione con cui una città accoglie le notizie, anche dal punto di vista dei comportamenti che poi si attiveranno nei diretti interessati. Adesso mi scrive un ascoltatore, Sandro, e dice: ma per statistica in ufficio oggi una decina di persone, si è parlato di tutto tranne che di questa vicenda e non so se preoccuparmi o esserne lieto, ma propendo per la prima, dice. Cioè,
e ragionevolmente Alessandro ti scrive di un ufficio milanese.
Eh sì, esattamente. Come dire. Ed è quella la vicenda, perché è di una cosa che dicevi, Tondelli, però appunto i commenti di oggi, cioè sembra ormai che nessuno, diciamo così, si sottragga anche nell'interno dell'area vasta della maggioranza, per quello che si può dire, cioè dell'esperienza del centro-sinistra, del dire: vabbè, però qui deve cambiare qualcosa, bisogna cambiare passo. Poi chi lo dice più specifico, per esempio oggi, che ne so, Maiorino, PD, in Regione Lombardia ha detto cambiare passo sull'urbanistica. Poi ho fatto la... L'ho fatto sapere.
Sì, alla... Poi cambiare passo, perdonami, ma prego. Cambiare passo sull'urbanistica, no, scusami.
Prego.
Ma gli esponenti del PD di Schlein, diciamo così, a Milano, lo dicono ininterrottamente da qualche mese, più o meno in coincidenza con qualche rivelazione relativa alle inchieste giudiziarie, ma... però va detto, lo dicono per esempio magari anche il giorno dopo che sono andati in consiglio comunale a far votare una mozione pro Salva Milano, per dire, no? Quindi poi non è nemmeno chiarissimo come si concretizzi questo cambiare passo e al di là del proclamarlo, se ci siano davvero strategie concrete, pratiche, attuabili nell'ultimo anno e mezzo di consigliatura. Su questa cosa, secondo me, su questo tema una riflessione un po' approfondita di cosa può fare la politica cittadina davvero sul tema urbanistico andrebbe fatta, e ammettiamo l'ipotesi che siano tutti colpevoli, ok? Facciamo così, l'ipotesi controgarantista. Ma non è detto che, non è proprio dimostrato che senza tutto quello che stiamo leggendo, che fosse confermato e verificato dalle sentenze, le case, per dirla semplice, costerebbero meno, perché non è detto che stiamo parlando della stessa cosa.
È totalmente d'accordo, infatti è come se si sovrapponessero diversi piani, cioè una è un'idea di sviluppo, chi lascia dentro e chi lascia fuori, due è se quell'idea di sviluppo che è stata proposta poi è stata portata avanti in maniera corretta o meno, e come dire, privilegiando quali interessi e poi privilegiandoli in maniera lecita o in maniera illecita, come stanno ipotizzando i magistrati, il che potrebbe significare qualcosa. Mi scrive Giorgio e dice: bah, il mio tabaccaio di sinistra con cui commentiamo i fatti oggi aveva la faccia scura e è incazzata, e questo chissà che
però
cosa...
chissà, per magari ha litigato con sua
madre. Infatti dico che chissà cosa significa. Senti, ma all'ipotesi o quantomeno alla frase, innanzitutto tu prevedi che un'esperienza di giunta come quella di adesso, davanti ci sono ancora un paio d'anni in teoria.
Sì, un anno e mezzo pieno, diciamo così.
Ma che, conoscendo un po' la politica, che possa andare avanti senza cambiamenti? Cioè che possa andare avanti anche la linea al momento del sindaco, almeno sembra quella anche prima dell'inchiesta, di dire comunque l'ha detto anche ieri dopo l'inchiesta, noi non condividiamo la lettura dei magistrati e quindi, come dire, vedremo, che però sembra un po' un atteggiamento quasi da, lo dico in senso non dispregiativo, quasi da consiglio d'amministrazione, no? Cioè uno segue delle strategie e poi magari gli dicono guarda che lì c'è un problema, e dice vedremo, affrontiamo il rischio. E però è pensabile, visto che però l'esperienza di una giunta è un'esperienza politica, non soltanto di amministrazione, da consigliere d'amministrazione, cioè sono prevedibili 2 anni senza delle discontinuità consistenti?
Guarda, io non lo so, diciamo, anche mettere in atto le discontinuità poi diventa complicato, perché per assurdo, al di là del giudizio di merito, ma io che il sindaco dica che non si riconosce in questa lettura dei fatti, e questa cosa l'ha detta prima di sapere di essere indagato,
certo. No? Quindi
a maggior ragione si riconoscerà ancora meno dopo, così, immagino. Occhio e croce, però che lui dica che non si riconosce in una lettura di quel tipo, io lo posso capire, anche solo che tatticamente uno lo dica al momento. Capisco un po' meno che le forze politiche che lo sostengono non dicono magari che non si riconoscono, però poi nella sostanza non ho letto prese di posizione specifiche su cambiamenti di rotta, perché con tutto il bene per il personale politico del Partito Democratico a Milano, anche del consigliere regionale che citavi prima, ma dire che serve discontinuità, non so, è come dire che serve l'aria più pulita, va bene, nel senso, siamo tutti d'accordo.
Va detto che addirittura la capogruppo in consiglio comunale, a domanda del PD, a domanda diretta su questo, mi ha risposto, ma non commento dichiarazioni di persone che dovrebbero occuparsi di cose per le quali sono state elette, cioè che non è che mi dia l'idea di un clima armonioso anche interno,
sì, vabbè,
sono fatti loro.
Quella è un'antica tradizione, diciamo così, delle sinistre, come diceva Silvio Berlusconi. No, c'è una cosa però che mi colpisce, in questo sì, che per esempio nel dettaglio nessuno continua a spiegare perché Bardelli, assessore alla casa, si è dovuto dimettere per aver detto delle frasi spiacevoli al telefono, ma che non sono mai state oggetto di nessuna indagine, cioè che non sono mai diventate una ragione per essere indagato. Questo era il caso di Bardelli, ma aveva parlato male della giunta Sala prima di farne parte, e quando questa cosa è emersa, ripeto, senza che lui fosse indagato, ha dovuto dimettersi in un quarto d'ora. Mentre Giancarlo Tancredi, che ha un ruolo chiave in questa giunta, che è un uomo che comunque ha voluto Sala con i suoi più stretti collaboratori come assessore alla rigenerazione urbana dopo Maran, e che ha un ruolo perno nella ricostruzione dei magistrati, dei PM in questa inchiesta, non sia questionato. Non lo dico perché deve dimettersi, ma vorrei capire qual è il criterio. Quando si parla di discontinuità, ecco, cosa si intende esattamente? Cosa si intende? No, nel senso, perché poi vorrei davvero sapere cosa si pensa. Se non è discontinuità nelle persone, è nelle azioni politiche, benissimo, e serve una maggiore attenzione alla povertà abitativa, benissimo. E come succederà? Come la si farà? Attivando quali strumenti, non so, sono tutte questioni che temo non avranno una risposta breve.
E nella Milano civile, per quel niente che vuol dire, cioè insomma nella Milano attiva, ma non direttamente attiva nella politica, quella amministrativa, tu vedi l'energia, le risorse per elaborare dei pensieri che immaginino i prossimi anni? Perché al momento ci si sta muovendo, come hai notato anche tu nelle tue parole, anche nei più diretti interessati, quasi sul no, non così, però poi è parso difficile capire quale fosse la linea nuova indicata, ma ci sono le energie? Cioè io non sto riuscendo a capire.
Guarda, io te la dico con una frase che spero riesca a essere sintetica e a far capire cosa so. Il problema di Milano è il problema delle città di successo, della loro capacità di concentrare capitale in maniera escludente ed esclusiva, ed è un problema del capitalismo mondiale, di questa fase del capitalismo mondiale. Adesso, onestamente, se questa è la mia tesi, se questo è il problema, secondo te la classe dirigente di cui stiamo parlando è in grado di affrontarlo e porselo?
Questa è una vicenda che, a proposito di classe attuale dirigente, oggi c'era a modo suo.
Non lo dico, non voglio suonare sprezzante, ci tengo.
No.
Nei confronti, perché non è facile per nessuno, però a questa questione ci sono sindaci e amministratori in giro per l'Europa che hanno mostrato più sensibilità e altri meno, e diciamo che a Milano negli ultimi anni sicuramente meno, ma allo stato alla fotografia finale dei fatti, anche dove c'erano amministrazioni più di sinistra, la banalizzo, non è che si è riusciti a fare a meno di attrarre capitali veloci, voraci, di vedere esplodere il turismo nella maniera meno inclusiva e capace di generare uno sviluppo omogeneo. Ecco, credo che questo sia il tema, è un grande tema.
Ma anche perché probabilmente ci sono appunto più livelli della faccenda, cioè a livello politico, diciamo che con oggi si vede anche apertamente che un modello di sviluppo che era stato proposto negli anni, cioè appunto seguiamo la vivacità frenetica di una città come Milano, vedrete che ce n'è per tutti in qualche modo, adesso la banalizzo, ma vedrete che in questa idea di sviluppo poi ce n'è per poter tenere dentro gli ultimi, eccetera. Cosa che negli anni, un pezzo almeno degli ultimi, ha cominciato a dire: guardate che a me non mi state tenendo mica tanto fuori, mica tanto dentro. Adesso c'è come un livello della magistratura che dice: e guardate che quel modello di sviluppo non è che abbia seguito proprio bene bene tutte le regole. Oggi, a proposito di classe attuale, c'era una modo suo interessante, secondo me, intervista a Bassetti, sì, come dire, 97 anni, su Repubblica, che vecchia anima democristiana, che ha avuto ruoli molto forti nel territorio milanese, che diceva: beh, insomma, mi sa che il sistema prenderà una sberla enorme, però è anche vero, lui diceva, che una città, guardate, iperdinamica come Milano, in cui, come dire, le cose cambiano voracemente, ma anche dal punto di vista delle modalità di costruzione, di esigenze, di abitazione, eccetera, tutta la struttura invece amministrativa, delle regole, così, rischia di stare proprio lontanissima. Però la conclusione finale era: bah, secondo me alla fin fine nascerà un nuovo partito.
Sì, nel senso, guarda, l'intervista di Bassetti è sempre interessante. Lui ha, come molte persone del Novecento, e lo dico con grande rispetto,
un'idea della politica.
Sì, un'idea che queste trasformazioni, che sicuramente ci sono state e ci saranno, colino dalla struttura, avrebbe detto quello, alla sovrastruttura, che poi è la forma partitica. Perché lui è affezionato a quella storia, a quella sociologia, l'hai ricordato bene tu, no? È stato un importante politico democristiano di Milano e un importante connettore di pezzi di società e di borghesia, in particolare milanese. Non credo che nascerà un nuovo partito, perché per nascere un nuovo partito ci dovrebbe essere l'esigenza, l'intenzione, anche la naturalezza, diciamo così, nella società, che attraverso la politica che si rappresenta ciò che si è, mentre tendenzialmente non è più così. Una delle ragioni di fondo di questa deriva, della deriva di che raccontiamo, è la scomparsa di una capacità della politica di vivere un rapporto dialettico, per esempio, con le forze del mercato, che, tanto per tornare al tema di partenza, non sarebbe stato tanto diverso se tutte le regole fossero state rispettate.
E questo forse
perché poi quando noi la guardiamo dal punto di vista delle inchieste giudiziarie siamo di fronte, probabilmente vedremo, ad alcune violazioni di regole, ma se tutte le regole fossero state rispettate, non è che Porta Nuova diventava un luogo per studenti poveri.
Certo.
Perché in questa città il 75% dei residenti e quindi degli aventi diritto al voto sono proprietari di casa e quindi stanno dalla parte di chi, dalla crescita della rendita fondiaria, direttamente o indirettamente, oggi o magari domani, ma sa di ricevere un vantaggio. Questa è un'altra fortissima tensione. No,
era per quello per quello che ti chiedevo se secondo te dentro Milano ci sono le energie per immaginare qualcosa, perché al momento, se uno guarda la cosa in maniera così cristallizzata, viene da dire: ok, se finisce l'esperienza di una giunta come quella attuale, che ha, vuol dire, molti anni alle spalle, e l'alternativa cos'è? È che Milano vada alle forze dell'attuale maggioranza nazionale, cioè sembra un passaggio di lì. Ecco, difficile pensare che però spunti un'idea di Milano inclusiva.
Ma no, è molto difficile, ma perché Milano, diciamo, oggi una delle grandi questioni su cui bisognerebbe misurarsi è quanto è forte la spinta, il desiderio a una vera inclusività, perché tutte le inclusività, no, soprattutto se si parte da situazioni esclusive, devono rompere lo status quo. Ma da questo punto di vista, diciamo così, le forze politiche di tutto l'arco costituzionale al momento in questa città si devono, è normale, in democrazia funziona così, candidare come garanti dello status quo stesso. E non credo che il 75% dei residenti a Milano proprietari di casa, in larga maggioranza, per esempio, siano favorevoli a un deprezzamento delle loro proprietà immobiliari.
E quindi è una cosa non bella, ma che va bene così. Ieri mi ha colpito in un giro di commenti che ascoltavo appunto fuori dalla trasmissione, insomma, tanti che dicevano: beh, però d'altra parte, ragazzi, una città veloce come Milano deve anche andare avanti, come per dire, vabbè, non è che ci si stupisca che ci sono degli intoppi di qualche tipo.
È così, è così.
Oh, dimmi soltanto, più o meno perché forse mi hai risposto ma forse non l'ho trattenuta io, ma secondo te 2 anni vanno avanti, cioè vanno avanti?
Al momento penso di sì, al momento penso di sì. Ti dico questo, io da quel che ho capito, dalla strategia sostanzialmente difensiva anche del PD, un po' di tutti, di oggi, ho capito, ho immaginato, ho creduto di capire che in fondo abbiano paura che Sala si sia rotto le scatole e possa lui fare il gesto di. Io non credo che sia nell'aria, ma la paura è quella lì. E quindi, diciamo, quando la voglia c'è, le energie poi si trovano.
Ti saluto con un messaggio di un ascoltatore a proposito di una cosa che hai detto. Ha detto, vero, Porta Nuova non sarebbe stata per le classi più poveri, però almeno poteva non essere per i plurimiliardari stranieri, cioè, come per dire, ci sono delle
sì,
misure.
Ma noi parlavamo del rispetto delle regole, non di cosa sarebbe stato giusto. Vedi, questo è proprio uno dei cortocircuiti che a volte ci perdiamo. Noi, quando parlavamo di quella cosa, stavamo dicendo che anche rispettando le regole non sarebbe stata per i poveri. Le regole date, che sono le regole del capitale, qui stiamo parlando di un'inchiesta che discute se le volumetrie sono state rispettate, se il lavoro della commissione urbanistica è stato garantito in modo davvero trasparente e indipendente. Se non lo è stato, no, non avrebbe cambiato la natura del bosco verticale e degli altri palazzi di Porta Nuova, che invece sono stati fatti tutti rispettando le regole. Ed è proprio il punto, capito? È proprio il punto. La scelta politica che è stata fatta tanti anni fa da giunte di centrodestra, da giunte di centrosinistra, è stata quella di costruire dei polmoni, delle sacche di fortissima attrazione del capitale. Questo è successo.
Mi sa che di cose del genere bisognerà veramente sforzarsi di parlare tanto, perché la mia sensazione è che appunto poi quelle idee, quei pensieri vadano cercati prima ancora che nella rappresentanza politica, anche proprio nei tessuti che animano una città per di più dinamica, eccetera eccetera, come Milano. Grazie Tondelli di aver cominciato a partecipare a questo tentativo di confronto collettivo.
E grazie a voi.
Grazie mille Jacopo Tondelli, direttore degli Stati Generali di Milano. Allora, ve lo dico, mi dispiace non poter prendere le telefonate che adesso solo all'ultimo hanno cominciato ad arrivare, ma perché siamo andati fuori tempo massimo e quindi mi sono accompagnato con i messaggi, ma se non cambiano le cose di tutto, bla bla bla, bla, giuro che domani sera altrettanto lo spazio ce lo prenderemo. Grazie a tutti e grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi con cui mi avete accompagnato. A domani, a partire dalle 18.30, Pop Sera Estate. Adesso uno stacco e poi la linea a Marcello Lovarai e a Jazz in un giorno d'estate. Buona serata da Massimo Bacchetta.